Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo». Diceva anche questa parabola: un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiuolo: «Ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su questo albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque, perché deve sfruttare il terreno?» Ma quello gli rispose: «Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai». Parola del Signore.
Dalle 3 letture che oggi abbiamo ascoltato viene un grande messaggio chiaro. La Quaresima è un tempo per riordinare la nostra vita e orientarla verso Dio, mettere Dio al centro, fare in modo che il nostro modo di agire, le scelte che facciamo, i pensieri che cerchiamo di coltivare nel nostro cuore abbiano come punto di riferimento Dio. Allora l'esempio che Gesù ci ha portato di questo albero di fico dove non ci sono frutti e parla di noi, siamo noi questo albero di fico, abbiamo le radici nella terra che è la parola di Dio, i sacramenti, la vita della comunità cristiana, e allora ci si aspetterebbe di avere un frutto di giustizia, di solidarietà, di fraternità. Ma vedete, al centro c'è proprio questa scelta fondamentale, perché la giustizia, la fraternità, la solidarietà non vengono da istinti. L'istinto ci porterebbe alla sopraffazione, alla prepotenza, all'accumulo. E invece quando noi mettiamo al centro il nostro rapporto con Dio, che finalmente possiamo cercare progressivamente, in un cammino. La Quaresima è un po' simbolica di tutta la nostra vita, è un cammino che ha delle tappe, anche il gesto che abbiamo fatto, iniziare l'Eucaristia intingendo le nostre mani nell'acqua benedetta e riconoscendo i nostri peccati, ecco, sono tappe di un cammino che vorrebbero portarci progressivamente a un'intimità sempre più profonda con il Signore. Da questo, cioè dalla fede, può sgorgare davvero un frutto di giustizia. Ma questo albero è anche la Chiesa, che è piantata in mezzo al mondo e alla quale si rivolgono le persone chiedendo frutti. Ma se la comunità cristiana è assimilata a un mondo pagano, non ha più Dio al centro e ha le stesse tensioni, gli stessi desideri, la ricerca degli stessi ideali, è chiaro che questa pianta non dà più quei frutti che la gente si aspetterebbe. Allora riflettiamo davvero su questo grande progetto di un Dio che vuole un cammino che ci guidi verso di Lui, perché in Lui troviamo il senso della nostra vita. Ma facciamo un passo indietro nel Vangelo e ci sono 2 episodi. Uno è direi veramente tragico e crudele. Ci sono dei Galilei che vanno al Tempio a fare dei sacrifici, offrire degli animali al Signore come gesto religioso, ma anche di impegno probabilmente per liberare la loro nazione dall'impero romano. E Pilato non ha il minimo scrupolo, li ammazza sull'altare mischiando il sangue degli animali con il loro sangue. E questo fatto lo riferiscono a Cristo e quasi aspettando un commento. E poi c'è un altro episodio, una torre è crollata, non è colpa di nessuno, ma è crollata e sotto c'erano delle persone, 18 sono morte. Vedete, avvenimenti che dipendono dalla cattiveria umana o comunque dalla guerra, dal terrorismo, da tante cose che l'uomo mette in atto, o avvenimenti che vengono invece da una fatalità di natura. E Gesù dà a tutte e due una risposta veramente forte, perché comincia col chiedere: credete forse che quelli lì erano più cattivi di voi? E Dio li ha puniti? Avete un'idea di Dio, di un Dio punitore? Per cui se ti capita una disgrazia ti domandi: ma perché Dio mi fai arrivare questa disgrazia? Come se Dio fosse un tiranno che si diverte a mandare disgrazia alla gente, o per mezzo del terrorismo, della guerra, delle armi, o per mezzo della fatalità, il terremoto, lo tsunami e tutte le altre cose. E allora Gesù conclude dicendo: no, io vi dico, sentite quel no, forte, no, Dio non è così, ma vi dico anche che se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Cosa vuol dire questa parola di Gesù? Qual è il modo? Il modo è di non sapere perché uno muore. Il modo è di non capire il senso della vita. Se tu non metti, se non ti converti, e convertire vuol dire proprio il termine, pensatelo come uno che è in macchina e che deve fare proprio una conversione, cioè deve girare con la macchina da un'altra parte. Se non vi orientate su Dio, non riuscirete più a capire né perché siete nati, né perché dovete morire, né che cosa c'è dopo la morte. Cioè togliete l'ipotesi di Dio dalla storia, è quello che la società sta cercando di fare con tutte le sue forze, e tutto diventa un caos, dove siccome non ho più un punto di riferimento, non so più perché sono nato, non so più cosa c'è dopo la mia morte, allora a quel punto mi attacco ai soldi, mi attacco al potere, mi attacco al piacere, divento aggressivo, distruggo persino la famiglia che mi ha dato la mia vita. Vedete, la conversione è proprio mettere Dio al centro. Senza questa centralità di un Dio Padre che ci ama ad uno, che ci chiama l'esistenza, perché Lui può portare ciascuno di noi alla pienezza della vita, se noi lo vogliamo. Io sono confidente che tutti lo vogliamo e che il Signore stia radunandoci tutti nella sua gioia, nella sua pace. Allora cominceremo a capire che la vita non è più importante per la sua lunghezza o per le quantità di cose che contiene, ma per quella provvidenza, quel disegno che Dio ha tracciato fin dall'origine, per cui ha senso che io sono venuto al mondo per amore, ha senso che nella mia vita ci sono momenti gioiosi e anche momenti dolorosi, perché anche quelli hanno un senso nel momento in cui ci ritroveremo insieme con il Signore e vivremo per sempre nella gioia. Se togliamo tutto questo, noi siamo veramente persi completamente, e la parola di Gesù diventa veramente forte: perirete tutti allo stesso modo, come in qualche maniera muoiono gli animali che non sanno il perché sono nati e perché muoiono. Allora vedete questo Vangelo che mette proprio al centro un progetto d'amore di Dio da abbracciare, perché camminando progressivamente diventiamo capaci di produrre frutti di giustizia. Ma pensiamolo davvero, anche nel caos politico in cui stiamo vivendo, se tutte le persone avessero davvero questo concetto profondo di Dio e a questo modellassero le loro scelte, in un'attenzione al fratello, in un rispetto dell'altra persona, nella ricerca della giustizia, per evitare di accaparare beni per se stessi e mettendo invece la propria vita al servizio anche nelle professioni, il medico, l'avvocato, il commerciante. Capite, se questo fosse l'atteggiamento, per cui quello che mi paga è Dio, non è la banca, non è l'assicurazione, quello che mi dà senso alla vita è il suo abbraccio di padre che avrò per tutta l'eternità, beh allora ecco scaturire frutti di giustizia non solo per noi individualmente, non solo per i miei familiari a cui voglio tanto bene, ma anche per tutte le altre persone, e avremmo davvero una società dove si potrebbe vivere più serenamente, guardando fiduciosamente al futuro e anche nei momenti di difficoltà o di povertà di mezzi materiali. E invece quando noi togliamo Dio, diventiamo delle belve feroci che ci sbraniamo a vicenda e non siamo mai contenti. Ma come fanno a rubare dei soldi gente che ha degli stipendi che voi non li prendete neanche in un anno? Non ve lo domandate. Ma perché tutto questo? Mangiano oro? Mangiano monete? Oppure anche loro come noi sono persone umane? Allora capite il dramma della società di oggi, l'invito alla conversione e mettere Dio al centro. Ma c'è ancora la prima lettura che secondo me merita un breve commento. Siamo davanti all'episodio più bello di tutto l'Antico Testamento. Dio che si rivela a Mosè e si rivela in un modo particolarissimo. Mosè si è allontanato dall'Egitto perché dopo essere stato molto osannato per le sue capacità, in un momento di rabbia ha ucciso uno dei capi egiziani che stava malmenando un suo concittadino. E allora ha dovuto allontanarsi, per paura ovviamente di essere a sua volta ucciso. E Dio lo va a chiamare. Lo va a chiamare con un segno particolarissimo. Mosè vede un roveto che brucia ma non si consuma, cioè il segno del fuoco, luce, caldo, luminosità, il fuoco per gli ebrei è il segno di Dio che è presente. Vedete la Pentecoste, lo Spirito scende sotto forme di fiamme di fuoco. E non è un fuoco che brucia nel senso della scottatura, del distruggere, è un fuoco che illumina e che scalda. E Mosè lo vede e ne rimane colpito, e la voce di Dio si fa sentire e gli dice: Mosè, togliti i calzari, perché il luogo che tu tocchi è sacro, perché c'è Dio. Il luogo è la storia, è la nostra vita, dove Dio è presente, e togliere i calzari è un segno di rispetto. Ancora oggi i musulmani tolgono le scarpe per entrare nelle moschee, perché la scarpa, il sandalo, è fatto con la pelle degli animali morti, e quindi la morte non deve entrare dove c'è la vita, dove c'è Dio c'è la vita. E allora ecco che Mosè entra in contatto con il Signore. Cosa gli dice questa voce di Dio che parla? Non gli parla di cose astratte, gli dice: ho sentito il grido di dolore del popolo ebreo che è schiavo in Egitto. Bellissimo questo. Se io prima vi ho detto che nella vita ci sono dolori, prove, ma anche cose belle, e che Dio ci premierà, non è un Dio che ci aspetta alla fine dimentico di quello che noi siamo oggi. Dio è con noi quotidianamente, istante per istante, e abbraccia tutta la nostra vita e condivide la nostra sofferenza e ascolta il grido che esce dal nostro cuore. Ecco il valore della preghiera, ecco il valore del dialogo profondo con il Signore. E ho sentito questo grido e io ti mando a liberarlo. E Mosè, che sa di non avere le capacità per farlo, domanda come sarà possibile, e dice: tu dirai che io ti mando, ma tu chi sei? Qual è il tuo nome? Ecco, qui arriviamo al vertice della rivelazione dell'Antico Testamento. Qual è il tuo nome? Cioè Mosè sa che in Egitto ci sono degli idoli, e gli idoli hanno un nome. Uno è il sole, che è idolatrato, una è la luna, e altri idoli che hanno dei nomi particolari. E direi proprio da questa cultura, dice: ma tu chi sei? Dammi le tue credenziali. E Dio dice una frase che diventerà la guida del popolo ebreo: io sono colui che sono. Ma la vera traduzione di questa parola è così: Il verbo essere per gli ebrei è un verbo di presenza. Io sono qui con te. Non è un io sono là. Io sono qui con te. È un Dio in attività, non è un Dio statico, è un Dio dinamico che sta veramente continuamente amandoti. Io sono qui con te, ma ancora di più, il verbo che viene usato nella lingua ebraica è un verbo che ha un senso di passato, di presente e di futuro. Per cui potremmo dire, io sono colui che è sempre stato con te, io sono colui che qui, in questo momento, è con te. Io sono colui che sempre sarà con te. Ecco la autopresentazione da parte di Dio della sua identità. Un Dio in rapporto profondo, personale, con ciascuno di noi. Allora capite l'incarnazione di Cristo. Quando tutto questo concetto che ho cercato balbettando di esporvi diventa storia. E Cristo è veramente colui che è qui con noi. E oggi che qui siamo a celebrare l'Eucaristia, noi diremo questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, e Cristo è qui con noi, presente, a darci la forza per questo cammino che ci deve portare a un'intimità sempre più profonda con Dio. Riportiamo allora da questa celebrazione di stamattina due virtù cristiane. La prima, la speranza. Noi camminiamo accompagnati da Dio verso una meta che Lui ha pensato per noi piena di vita. E la seconda virtù cristiana, la fede. Mettiamo Dio al centro della nostra vita, in ogni rapporto, in ogni situazione che ci troviamo a vivere. E chiediamolo con gioia e con fervore, continuando la nostra messa.